Radio Incredibile, Spend Your Music,
amici,
Spend Your Time.
Sono Andrea, perché Sara ci ha dovuto lasciare, e siamo all'ottavo ospite di questo TEDx Ascoli Piceno, che è Riccardo Zuccaro, che ha appena da poco finito il suo talk e poi è venuto a trovarci, come è successo per gli altri. E Riccardo, presentati brevemente.
Ma allora, io sono un formatore, un consulente HR e sono un coach professionista certificato, e mi occupo sostanzialmente di risorse umane, quindi di conseguenza mi occupo di persone, che sono diventate la mia passione, diciamo, ecco, questo fondamentale, a poche parole.
E quindi diciamo che, appunto, occupandoti di formazione, in qualche modo possiamo dire che sei uno stimolo per le persone al loro cambiamento personale.
Io lo spero, nel senso, lo speech che ho appena fatto parla proprio della storia di un fantomatico R, che poi alla fine svelo essere il sottoscritto, ed è la storia di un cambiamento di vita legato a una serie di esperienze fatte da ragazzo che sono state estremamente negative per lui, che però per gli altri possono sembrare niente di grave, non pensate che chissà cosa sia, però proprio per questo che spesso e volentieri esperienze anche stupide per gli altri in realtà, se arrivano in un determinato momento e in un determinato contesto, possono diventare veramente dannose per la persona, e la persona se le può portare dietro per tutto il resto della vita. È un po' quello che è successo a me.
Anche perché penso che, come posso dire, ciascuno di noi vive le esperienze e le metabolizza in un modo assolutamente personale, e quindi non possiamo sapere negli altri quale esperienza può portare un cambiamento, che in realtà magari un'esperienza che per noi non diciamo che ci scivola addosso, ma magari non è così fondamentale, però per un altro invece può essere. In questo senso, ecco, mi veniva in mente anche il discorso della tua esperienza professionale. Ecco, ti sei mai posto questa cosa? Cioè, io propongo delle formazioni o comunque degli eventi che possono modificare sia la vita professionale ma anche la vita personale delle persone che ho davanti. Ti faccio questa domanda per esempio perché io sono un insegnante,
certo.
e tante volte mi pongo il problema di sì, ti devo insegnare la matematica, ma io, cioè, tu con me stai facendo un'esperienza di relazione, e questa esperienza di relazione ci cambia.
Assolutamente sì, in effetti proprio l'esperienza che ho vissuto io mi ha portato poi a cambiare completamente la visione nei confronti della gente. Io prima ero molto timido, molto chiuso, pessimista, e oggi ho cambiato completamente. Oggi ho scelto questa professione perché io dico sempre che chi si occupa di risorse umane deve amare la gente, cioè deve amare le persone. Se tu non ami le persone non puoi fare quel mestiere, perché altrimenti sei fuori luogo, insomma. E nella formazione che faccio, ovviamente io faccio formazione non sulle cosiddette hard skill, cioè sulle competenze tecniche, ma faccio formazione sulle soft skills, ovvero su tutte le competenze trasversali, che quindi possono essere leadership, può essere
gestione,
la comunicazione,
di gru,
gestione di team, eccetera. Per cui cerco, tra l'altro essendo anche allenatore di pallacanestro, nei ritagli di tempo, anche se sono allenatore nazionale, e cerco di portare queste esperienze sia ai ragazzi quando faccio l'allenatore, perché prima di tutti gli allenatori sono degli educatori, quindi questo non dobbiamo mai dimenticarlo. Io dico sempre che ci sono ottimi tecnici ma pessimi gestori di persone, e questo è una cosa che invece è importantissimo. Se voi pensate, parlando di sport, a livello di squadre molto elevate, normalmente l'allenatore che ottiene risultati è prima di tutti un grande gestore di persone, poi è anche magari un ottimo tecnico.
Ieri sera abbiamo avuto una conversazione molto piacevole con Mauro Berruto, noi della radio, di Radio Incredibile, abbiamo fatto una trasmissione, e diciamo che è emerso più o meno quello che ci stai dicendo tu. Ti volevo raccontare, mi hai fatto venire in mente un episodio che ho vissuto ieri. Ero andato a riprendere mia figlia dall'allenamento di pallavolo, e c'era una macchina parcheggiata sulle strisce pedonali, e io sono molto sensibile a queste cose. nel, diciamo, nello stesso palazzetto, fuori dal palazzetto, c'era una squadra di pulcini di calcio che si allenava, e il padrone della macchina era l'allenatore dei pulcini, che ha preso la macchina e è andato via. E mi ha raggelato questa cosa proprio per quello che dicevamo prima, cioè, ecco, l'allenatore che non si preoccupa del suo ruolo di educatore. Questo forse è una cosa che succede spesso con i bambini, ma anche con gli adulti, cioè che chi, il capo, in qualche modo ha una sorta di ruolo educativo.
Certo, ma guarda, hai toccato poi un punto che ho toccato nella
non
mia
l'ho potuto seguire perché eravamo qui a fare le interviste.
Nella mia esposizione, ovvero la leadership. La leadership è una parola strabusata oggi, no? Se ne sentite di tutti di ogni. In realtà io parlo di leadership naturale, cioè di autorevolezza, non di autorità, di essere riconosciuti tali dagli altri e non di autonominarsi, essere fonte di ispirazione, non di terrore. Invece troppo spesso il capo viene chiamato capo proprio perché in realtà è fonte di terrore e non è che ispira molto le persone. Basta pensare alla famigerata, cioè ci abbiamo fatto una trasmissione televisiva che si chiama Camera Caffè per raccontare le vicissitudini in azienda, cioè dove davanti alla macchinetta del caffè ne senti di ogni capo. Certo.
Come è cambiato? Parlando di cambiamenti, ecco, nella tua esperienza di vita, cioè la barba un po' brizzolata come la mia, siamo quasi coetanei, quindi com'è cambiato il modo di approcciare, ecco, tu parli di risorse umane, quindi io penso che si parla di formazione del personale, ma non nel senso tecnico, ma sulle soft skills, negli ultimi 10 anni, 15 anni, 20 anni dalla tua esperienza.
Ma guarda, allora, ovviamente man mano che andiamo avanti scopriamo soprattutto da un punto di neuroscienze tante cose nuove. Viene in mente per esempio il fatto che fino a poco tempo fa gli scienziati dicevano che il cervello arrivato a una certa età non si rigenerasse più. Oggi sappiamo che non è così, e attraverso la neurogenesi, i neuroni, quindi su un cervello che è adeguatamente allenato, ovvero che studia, impara, eccetera, i neuroni si rinnovano per tutto l'arco della vita. Per cui ecco, queste nuove competenze che arrivano, poi bisogna prima di tutto studiarle. Cioè, io, hai detto bene, io ho una barba grizzolata, io ho 51 anni, quest'anno 52, però ancora studio. Cioè io compro libri, studio, mi informo, perché non puoi rimanere con concetti che sono in continua evoluzione. Per cui prima di tutto per formare devi formarti. Credo che questa sia la cosa più importante.
Mentre parlavi mi veniva questa domanda: stiamo andando troppo veloci in questo cambiamento? Cioè, quello che personalmente vedo è che qualche volta mi sembra di fare fatica per stare dietro al cambiamento che c'è fuori. Dalla tua esperienza anche professionale, questo cambiare così rapido di fuori mette in difficoltà la nostra umanità, perché la nostra umanità non cambia così velocemente.
Allora, questo è vero, nel senso che una volta, alla mia età, per esempio, ci avevamo i nonni, i padri e i figli, erano tre generazioni diverse, quindi c'era un cambiamento. È chiaro che il nipote non aveva le stesse cose del nonno perché aveva visto dei cambiamenti diversi, ma era un periodo molto più lungo. Oggi, se, visto che fai l'insegnante, lo sai meglio di me, se tu prendi un ragazzo del quinto e un ragazzo del primo, sono già enormemente differenti.
Due generazioni. Sì.
Perché il cambiamento è veramente veloce. Ora, sul discorso del cambiamento bisogna dire una cosa. Spesso e volentieri vediamo il cambiamento come qualcosa di negativo, come qualcosa da osteggiare. Quante volte magari in azienda senti un imprenditore che dice ma io ho fatto sempre così. Ho capito, però poi chiudi l'azienda se continui a fare così. Questo perché? Perché il cambiamento è sempre qualcosa di scomodo. Se invece noi cambiamo il nostro mindset, cioè il nostro atteggiamento mentale, e iniziamo a capire che il cambiamento fa parte della vita, perché noi nasciamo in un modo e moriamo in un altro, pensate solamente a un bruco che diventa farfalla, cioè il cambiamento è la vita, per cui è la normalità. Quello che dobbiamo fare, mi piace fare l'esempio, ad esempio, visto che c'ho anche la passione del surf, di un'onda per un surfista. Cioè, se tu l'onda la osteggi, ci vai contro, ti fai male, ma ti fai molto male. Se tu invece un'onda la cavalchi, anche se è tanto potente, ma riesci a cavalcarla e a gestirla, alla fine si smonta e tu ne esci divertito e cambiato in positivo. Ecco, il cambiamento è un po' questo. Se tu lo stagi, sicuramente ti travolge. Se tu invece lo accogli, allora puoi trovare qualcosa di positivo.
La mia domanda era un po' forse più sottile, nel senso, anche senza osteggiarlo, l'onda non è in questo momento troppo potente.
Ce n'è una
potente.
Dietro l'altra.
Forse o è una dietro l'altra o è addirittura sì. Una di quelle onde che tu veramente ci provi a cavalcarla, ma va troppo più veloce di te.
Allora, da questo punto di vista ti faccio un esempio. Lo smart working, che adesso va tanto di moda, no?
Che non c'è adesso niente di smart.
Tant'è che non è smart working, ma è home working. Ma va bene, ipotizziamo che fosse smart working. Allora adesso tutti ci riempiamo la bocca con lo smart working. Abbiamo risolto, abbiamo trovato la panacea di tutti i mali. Ah, il work-life balance, non è così. Intanto lo stare in presenza non è uguale allo stare dietro Skype. Il fare una riunione in persona non è uguale a fare una riunione su Skype dove ripeta cosa, stacca.
Il non verbale.
Esatto. Manca il non verbale, manca tutta una serie di cose. Per cui, allora, lo smart working va bene, perché sicuramente possiamo ritrovare una parte effettivamente di work-life balance, ma in una percentuale, secondo me, che può oscillare dal 10 al massimo 50%. Poi c'è una parte in presenza a cui non si può rinunciare. Certo, adesso c'è il Covid, dobbiamo vedere e seguire tutta una serie di normative, però secondo me se ci si organizza la presenza può essere fatta comunque.
Io in realtà la mia domanda voleva essere un po' più generale, cioè proprio nel fatto fatto che appunto io personalmente qualche volta mi trovo in difficoltà pur non osteggiando il cambiamento, ma non legato solo a questo specifico, un po' ecco il discorso del grande sviluppo scientifico che ci arriva e che non riusciamo a gestire, perché noi per quanto possiamo essere esperti possiamo cogliere nel profondo una piccolissima parte, ma perché è impossibile stare dietro a tutto. Ecco, questo da un esperto di formazione e di risorse umane può essere un pericolo?
Ma allora, il cambiamento tecnologico va accettato. Quello che, come in tutte le cose, io credo che poi ci sia un discorso di morale, no? Delle persone, di morale nostro, eccetera, e dobbiamo capire cosa, per esempio, parlando di cambiamento, c'è il cambiamento climatico, ma non è un cambiamento positivo in quel senso. Ecco, quindi dobbiamo in un certo qual modo poi avere una nostra regola interna per capire cosa è veramente positivo e va cavalcato, cosa invece, su cosa altro invece dobbiamo a un certo punto fermarci e magari gestirlo in maniera più consapevole.
Come abbiamo detto prima in un altro talk hanno detto, diciamo, abbiamo un grande potere e abbiamo quindi anche una grande responsabilità. Va bene, io ti ringrazio dell'intervista e niente, ci faremo sentire su Radio Incredibile e ci salutiamo. Grazie ancora per essere stato con noi e alla prossima, magari al prossimo TEDx.
Grazie a te,
grazie
a voi.
Ciao.
Radio Incredibile, Spend Your Music, Spend Your Time.